nei prossimi giorni su questo tema, sentendo anche un po' di compagni attivisti da varie parti d'Italia dove sono presenti delle basi militari. Ma volevamo, insieme a una voce nota a questa radio, approfondire un po' le cause di questa guerra, un po' lo scenario anche sulle questioni energetiche. Non solo. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Dunque, io ho sentito gli interventi precedenti che puntavano l'attenzione giustamente su queste presenze che abbiamo sul territorio nazionale della NATO, le basi in Sardegna e non solo, insomma, Ghedi, Aviano e così via. Quindi questo discorso degli scenari peggiori che poi potrebbero verificarsi, cioè quelli di una guerra totale, e una guerra totale a questo punto quasi certamente nucleare. Sarebbe difficile immaginare, dopo due guerre mondiali convenzionali, che la terza non si combattesse con le armi nucleari, dato lo sviluppo che hanno avuto in tutti questi anni proprio questo tipo di armi, peraltro sempre più sofisticate da un punto di vista tecnologico, per cui si parla sempre più spesso, in alcuni casi è già applicata, di una dell'intelligenza artificiale a questi sistemi d'arma, che sia di tipo convenzionale sia di tipo nucleare. Quindi con tutte le angosce che ci vengono da una scelta di questo tipo, perché la decisione di schiacciare un bottone, di far partire un missile con una testata nucleare, sarebbe affidata in qualche modo a una macchina, per quanto considerata intelligente. Ma anche a prescindere da questi scenari, è bene pensare a quanto si spende per gli armamenti nel mondo e quanto è cresciuta questa spesa degli armamenti. C'è un articolo uscito due giorni fa dal Bulletin of Concerned Scientists, cioè gli scienziati letteralmente sono gli scienziati preoccupati, quelli che hanno inventato, per così dire, quell'orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, che segna quanti minuti o quanti secondi ci mancano all'Apocalisse nucleare, alla possibilità di una guerra nucleare, così come indice suggestivo per delineare i pericoli del mondo. Oggi questo orologio lo hanno dopo la guerra in Ucraina, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, si è spostato era a un minuto e qualcosa, adesso sta a 100 secondi, cioè si è pericolosamente avvicinato, secondo loro, insomma secondo le loro stime, a questo terribile appuntamento. Ma in questo articolo, molto interessante perché rifà la storia proprio del parallela dello sviluppo degli armamenti con lo sviluppo della tecnologia, quindi come primo punto di riflessione cosa mettono? Mettono proprio questo parallelo costante degli ultimi 70-100 anni sicuramente, ma forse anche prima, dell'apporto che la ricerca tecnologica, l'innovazione tecnologica ha inevitabilmente e terribilmente aumentato la capacità distruttiva degli armamenti. Quindi quello che da una parte ci viene presentato sempre come un successo dell'umanità o di certa parte dell'umanità, quella più evoluta, quella più progredita e così via, inevitabilmente si è sempre tramutato anche in una ulteriore minaccia per l'umanità, perché le stesse conquiste tecnologiche, ammesso che poi anche qui ci sarebbe da discutere quanto siano del tutto benefiche per il destino degli esseri umani, hanno avuto questo riflesso terribile sulla potenza distruttiva degli armamenti. E in questo fanno un breve bilancio delle spese militari mondiali. Allora, riprendendo i dati del SIPRI, che ricorda un altro organismo internazionale che da decenni si occupa, studia squisitamente l'industria degli armamenti, le politiche degli armamenti eccetera, che è l'Istituto di Ricerche Internazionali sulla Pace, che sta a Stoccolma, un istituto svedese molto noto peraltro. I dati sono questi. Allora, nel 2019, che questi sono gli ultimi dati, quelli del 2020 ancora non ci sono, la spesa totale mondiale è stata di 1,9 trilioni di dollari. Per capirci, un trilione è un miliardo di miliardi, quindi circa 2 miliardi di miliardi di dollari spesi nel mondo per l'industria delle armi, di cui gli Stati Uniti sono i principali investitori, con nel 2019 732 miliardi di dollari di spese per gli armamenti. La Cina è la seconda con 261 miliardi di dollari e la terza è la Russia con 65 miliardi di dollari. Gli aumenti percentuali ovviamente sono spaventosi, perché per gli Stati Uniti è il 5,3%, ma su un valore che già precedentemente, rispetto all'anno precedente, su un valore che però era già alto, insomma. Immaginare che uno Stato spenda in un anno 730 miliardi di dollari per le armi è veramente orribile, no? Basterebbe questo a mobilitare le coscienze, se non altro, per dire: ma è possibile che l'accumulo di questa ricchezza, perché poi è ricchezza che qualcuno ha prodotto, debba essere finalizzata a elementi assolutamente distruttivi che servono solo a questo? Perché insomma è impensabile che si spenda per la difesa. Insomma, anche qui c'è questa ambiguità, questa ipocrisia di fondo che va costantemente criticata. Insomma, si chiamano ministeri della difesa in tutto il mondo, non si chiamano mai ministeri. Sotto il fascismo si chiamavano ministeri della guerra, perché l'esibizione della guerra era connaturata proprio all'ideologia fascista. Adesso l'ipocrisia viceversa anche delle democrazie occidentali non li chiama più così, non li chiama ministeri della guerra, li chiama ministeri della difesa. Anche negli Stati Uniti si chiama così, il Department of Defense si chiama, cioè il Dipartimento della Difesa, e però non si spendono 730 miliardi per la difesa. Quando spendi cifre del genere hai in mente di attaccare, di conquistare, di usare a scopo offensivo queste grandissime capacità che hai messo da parte. E quindi qui, insomma, credo che l'aspetto sociale del discorso antimilitarista, antiguerrafondaio, contro il riarmo, contro le guerre evidentemente come aspetto finale, ma come proprio impostazione dell'economia delle nazioni, che si basa, che ha bilanci spaventosi di questo tipo destinati alla distruzione, che nel caso come dicevo prima, nel caso peggiore comporterebbe in qualche modo anche la distruzione del mondo, insomma, totale o parziale, ha poca importanza a questo punto, ma insomma lo scenario di guerra nucleare evidentemente rimanda a questo. Intanto da questi dati emerge pure una ulteriore, diciamo, minore riflessione, ma comunque non secondaria, e cioè che la Cina ha incrementato enormemente negli ultimi anni le spese militari, mentre invece prima erano decisamente più basse. Gli Stati Uniti mantengono questo trend proprio in tutti questi anni, non l'ascesa, la salita di queste spese non è mai venuta meno. Quello che colpisce è lo scarto tra Stati Uniti e Russia, essendo oggi la Russia, diciamo, il nemico principale, cioè il cattivo del momento, ed è già una spesa militare che è 10 volte inferiore, più di 10 volte inferiore a quella degli Stati Uniti. Quindi se uno dovesse diciamo così fare sulla lavagna la lista di chi aggredisce chi, qui si capirebbe subito che gli Stati Uniti questa aggressività mascherata da difesa dei loro interessi è immediatamente contraddetta da, anche dai numeri, insomma, che stanno in campo, perché spendere 10 volte di più del tuo peggior nemico, del tuo peggior avversario, significa, insomma, che effettivamente le tue intenzioni, se le misuriamo solo dai numeri, sono decisamente più cattive dell'altro, insomma. Ma siccome qui non stiamo facendo la lista dei buoni e dei cattivi come si fa in classe, evidentemente i ragionamenti diventano anche di altro tipo necessariamente. Certo. E qui è un po' il discorso di questa, che poi peraltro è sotto gli occhi di tutti, della guerra per l'energia in qualche modo, insomma, no? Anche qui con grandi confusioni, cioè, è difficile districarlo, insomma.
Quest'oggi proprio, le dichiarazioni di ieri di Putin sul pagamento del gas in rubli era al centro di tutte le prime pagine, insomma, quindi la questione energetica è molto discussa,
certo,
quest'oggi.
Sì, è così, insomma. Io è da qualche anno che vedo, insomma, questa tendenza, cioè questi due grandi temi della rincorsa agli armamenti, quindi delle politiche belliciste, sicuramente in qualche modo, che riguardano tutto il mondo, insomma, tutto il mondo si fa per dire, tutto il mondo che conta di più o che tende a contare di più, perché poi ci sono sempre i disgraziati, se pensiamo all'Africa non possiamo sicuramente additare, se non in minima parte, ai paesi africani uno sforzo bellico. Lo sforzo bellico sta sicuramente in Occidente, sta in Asia, in Russia, in Cina, sta in Turchia, sta in Medio Oriente, sicuramente, insomma, le aree le conosciamo, diremmo delle banalità. Questo scenario, quindi questi scenari di guerra che incombono, che di volta in volta si ripresentano, locali o generali, si sono andati sempre più intersecando con la questione energetica, in senso ampio di questione energetica, perché la ricerca alla conquista delle risorse naturali è connaturata allo sviluppo delle società moderne, in particolare allo sviluppo del capitalismo. Quindi anche qui non diremmo che delle ovvietà. Quello che è diventato negli ultimi anni più preoccupante è che il passaggio da un tipo di società energetica principalmente basata sui combustibili fossili, cioè sull'era del petrolio, del gas e del carbone, è in qualche modo stata messa in discussione, e anche giustamente, perché a causa dei cambiamenti climatici, che nonostante, insomma, le resistenze iniziali di molti che li negavano e così via, alla fine, insomma, anche i negazionisti, chiamiamoli così, in qualche modo, se non si sono rassegnati, si sono sicuramente azzettati per il momento. Ciò non toglie che gli interessi però legati ancora all'industria del fossile, complessivamente intesa, siano molto forti, perché è l'economia consolidata, perché tanti paesi al mondo funzionano ancora, ma anche in Europa, se pensiamo alla Cecoslovacchia, alla Polonia, alla Romania, all'Ungheria, dipendono fortissimamente, per esempio, dal carbone, che è tra i peggiori combustibili fossili, quindi le loro economie, i loro bilanci energetici sono fortemente basati ancora su questa fonte di energia. Quindi anche il mondo sviluppato è dipendente, non si tratta solo di dividere il terzo, secondo e primo mondo, anche il mondo sviluppato è ancora fortemente dipendente da questo, ma nello stesso tempo, per spinte anche di carattere sociale, per valutazioni oggettive che riguardano appunto il cambiamento del clima e i fenomeni che vengono dietro, una grossa parte dell'imprenditoria e della finanza internazionale, oltre che gli stati, hanno scelto questa strada della transizione energetica e quindi del passaggio dai combustibili fossili, diciamo così, dall'era del fossile all'era delle rinnovabili, sinteticamente. Poi non è mai così netto, come dicevo, perché insomma c'erano resistenze, contrasti, però il trend è questo. Allora qui dice, è vero o non è vero? Io credo che sia vero, ma perché? Perché anche la COP26, che c'è stata l'ultimo grande appuntamento sul clima, tenuto a Glasgow pochi mesi fa, in cui da parte ambientalista si è molto criticato, giustamente, perché alla fine diceva, vabbè, tutti si aspettavano che i grandi della Terra chissà quali decisioni prendessero, in effetti poi la montagna ha partorito il topolino, si poteva fare di più e poco e così via. Tutto questo è vero se l'ottica è quella della tutela dell'ambiente, dell'abbattimento delle emissioni e così via. Si poteva sicuramente fare di più. Ma quello che dal punto di vista globale, cioè pensando agli scenari che poi si traducono purtroppo nei drammi odierni, viceversa, quello che secondo me Glasgow ha detto è che anche paesi restii come la Cina, come l'India, come la Russia hanno accettato il concetto di passare alle energie rinnovabili e abbandonare i fossili, con tempi diversi, e sono stati criticati per questo, perché invece nel 2050, che è l'obiettivo europeo, hanno detto lo faremo nel 2060, ma sicuramente nel 2070, forse nel 2060. Questo che cosa significa da un punto di vista politico globale? Che anche più recalcitranti, più ritrosi, quelli che per motivi di interesse specifico o per condizionamenti oggettivi del loro sviluppo tecnologico arriveranno dopo, si sono comunque messi in moto, cioè è tutto il mondo che conta, ripeto, perché poi nel terzo mondo i discorsi sono completamente diversi, ma tutto il mondo che conta ha scelto questo. E questo significa allora che si sono messi in moto degli interessi giganteschi, e quindi è una sfida che tra l'altro che viene fuori tra questi paesi che sono già in competizione, perché è noto a tutti che la Cina è in competizione con tutto il resto del mondo, in particolare al solito con Stati Uniti e Europa, questi sono i player principali, e quindi questo, questa scelta della transizione comunque dilatata, ritardata per quanto sia, significa che la competizione sui mercati di certe materie prime che sono assolutamente indispensabili alla transizione energetica si è incrudita, si va inasprendo, anche perché succede, come spesso successe anche in passato per il petrolio, poi il petrolio e il gas si trovarono un po' da tutte le parti, ma all'inizio erano pochi i luoghi di produzione del petrolio, era la famosa tutta penisola arabica, per cui lì c'era i più grandi giacimenti e quindi non a caso tutti gli interessi delle famose sette sorelle del petrolio e compagnia bella. Oggi c'è qualcosa di analogo, perché? Perché gli interessi di sviluppo stanno al solito in Occidente, ovviamente, Europa e Stati Uniti, ovvero Nord America, mettiamoci pure il Canada. La consistenza maggiore di queste risorse, che sono minerali strategici, che sono, si chiamano terre rare, insomma sono una trentina di minerali di questo tipo in genere, sono concentrate nell'est del mondo, tra Russia e Cina, e peraltro la Cina ha anche il monopolio della lavorazione di questa roba. Per esempio, per farvi un esempio, molto litio che viene estratto, che serve alle batterie delle automobili, che viene estratto in Sud America come miniera, quindi estrattivismo puro, è preso dal Sud America, dal Cile, dalla Bolivia, da questi posti qui, poi per nave viene portato in Cina e lì lavorato, perché la Cina negli ultimi 10-15 anni ha sviluppato al massimo queste tecniche di lavorazione di questi minerali che sono estremamente inquinanti, e quindi c'ha il monopolio, oltre che avere una grande riserva naturale di queste terre rare proprio nel suo sottosuolo, ha il monopolio della lavorazione. E questo non può, la Russia un po' meno, ma anche lei sta in questo discorso, e questo non può che incrudire i rapporti, la competizione internazionale. Per cui se l'imperativo è quello della transizione energetica, Non si può escludere, o quasi viceversa, sarà, non dico obbligatorio, ci mancherebbe altro, ma sarà molto probabile che questi conflitti, competizioni di carattere economico si incrocino poi fino con le esigenze di carattere geopolitico e possano sfociare in altri conflitti. segnali ce ne sono stati, insomma, 2 anni fa, ce lo ricordiamo, il tentativo di golpe di Stato in Bolivia nascondeva proprio il discorso dell'appropriazione del litio, di cui la Bolivia è abbastanza ricca, non è la sola, ma insomma ce n'è parecchio. Così come la rivolta del gennaio di quest'anno in Kazakistan nasconde anche lì un discorso che riguarda una materia prima strategica come l'uranio. Il Kazakistan è il più grande fornitore al mondo dell'uranio e in più ha questo terribile handicap di avere 2500 chilometri di frontiera che confina con il fianco sud della Russia, per cui non è difficile immaginare che una rivolta in Kazakistan metta immediatamente in allarme la Russia. Perché? Perché non una penetrazione anche lì del capitalismo occidentale, delle forze occidentali, un Kazakistan che non è più, diciamo, se non un satellite, comunque un buon vicino di Mosca, rischia di diventare per Mosca immediatamente un nemico, oltre alla ricchezza in sé che rappresenta, al bottino in sé che rappresenta appunto l'uranio del Kazakistan e che oggi con il rilancio del nucleare è diventato immediatamente, sono cresciuti, sono schizzati al solito i prezzi di questa materia prima, come del resto sono schizzati quelli del gas. Anche qui credo che le forze sociali, le forze politiche, l'antagonismo, insomma, debba un po' fare i conti con queste cose. E sia da un punto di vista della minaccia più imminente, più terribile, che è quella della guerra totale e guerra totale nucleare, ma anche come, anche se ciò non è, non si avverasse, bisogna mettere in conto che qui si andrà sempre più spesso verso un'economia di guerra, anche in assenza di conflitto armato diretto. Perché appunto questo tipo di competizioni economiche, lo vediamo col gas, insomma, vengono se non altro strumentalizzate dagli interessi delle industrie del settore, cioè dei potenti del settore, che fanno delle speculazioni nude e crude. Adesso qui sono ridicole, no? Quando leggiamo, cioè, qui si innestano meccanismi speculativi, è il mercato stesso che è di carattere speculativo per come è stato sempre concepito. Certo. La speculazione è la famosa mano libera del mercato, la libera mano del mercato che regola tutto quanto, insomma, è un'invenzione così, una suggestione di carattere patronale, insomma, che dice state tranquilli, la legge della domanda e dell'offerta regola tutto. Regola tutto se si fosse in una situazione perfetta dove al posto dei consigli di amministrazione ci sono, che ne so, le dame di San Vincenzo o le opere pie di qualche cosa, forse, ma neanche sarebbe sicuro. Ma siccome viceversa ci stanno i capitalisti, quelli che in Russia vengono chiamati oligarchi, che da noi si chiamano imprenditori, ma insomma, esatto, non credo che siano molto differenti, esatto, gli uni dagli altri. Questi operano per il profitto delle aziende, la mission di ogni azienda è aumentare i dividendi e non c'è momento in cui questo non sia sfruttato perfettamente. In questo caso il gas, il petrolio, eccetera eccetera, con la scusa del cattivo di turno, che viene sempre più dipinto come cattivo, oltre quello per cui già cattivo è già spregevole è per tanti motivi, ma insomma l'esagerazione dell'informazione, insomma, qui Norma mi sembra ne facesse cenno prima, questo è diventato un altro elemento, credo, assolutamente necessario da affrontare. C'è un'informazione terribile su questa situazione, su questa guerra, insomma, veramente gli orchi, no? Non sono solo la propaganda ucraina a descrivere i russi come orchi. Qui ci si è messa tutta la stampa internazionale a descrivere non soltanto Putin come diavolo e quindi cattivo per antonomasia, ma i russi in quanto tale, la Russia in quanto tale, insomma, vengono descritti come orchi che mangiano i bambini. Ancora una volta negli anni 50 in questo paese, insomma, c'era questa battuta che i comunisti mangiavano i bambini, i russi di oggi non sono più comunisti, larghissima parte, però forse perché sono ancora russi, dovrebbero cambiare nazionalità, vengono ancora additati in questo modo, e anche questo non fa bene, diciamo così, non solo a un'idea di pace, ma anche a un'idea di verità, direi, insomma, certo. No? E quindi qui è importantissimo il ruolo della radio, il ruolo di altri mezzi di informazione, che io temo però, e qui insomma è una riflessione che la sottopongo proprio al dibattito, forse bisognerebbe fare delle proteste più mirate, cioè no, da parte nostra riusciamo a gestire mezzi come Radio Onda Rossa, i blog, i social, le iniziative e così via. Però è un circuito che non sfonda il muro generale, non riesce, per evidente sproporzione di mezzi, insomma, no, non riesce a sfondare, diciamo, la trattazione dominante. Io non mi piace parlare di narrazione perché è un termine abusatissimo, mi dico trattazione dominante non a caso, di come viene raccontata anche questa guerra e soprattutto i protagonisti buoni e cattivi o come si vogliono chiamare di questa guerra. Forse bisogna, perché qui hanno detto proprio delle falsità, insomma, brutte, grosse, veramente brutte, insomma, bisognerebbe fare delle proteste forse verso questi mezzi di informazione, ma insomma, cercate di onorare quello che dovrebbe essere il vostro profilo etico professionale come giornalisti, insomma, perché a volte hanno superato ogni limite con notizie fasulle, assolutamente non documentate, con la solita proiezione che tutto quello che viene da una parte è cattivo e tutto quello che viene dall'altra parte è buono, fino al punto di creare poi, no, questi stereotipi razzisti, per cui i profughi, c'è stata ieri una presidio, purtroppo pochissima gente a quel presidio, degli immigrati a
prefettura
Santa Maria Maggiore, è la cosa che veniva fuori con dispiacere, con dolore, con sofferenza, veniva detta, dice, qui c'è sempre stato un razzismo ulteriore perché i profughi ucraini sono biondi con gli occhi azzurri e tutti quell'altri sono neri, e lo dicevano chiaramente tutti i compagni e le compagne che sono intervenute lì, e l'altri sono neri e non hanno la stessa accoglienza, c'è un trattamento diverso, e su questo è anche una grandissima responsabilità dei mezzi di informazione, insomma, perché costruiscono veramente l'angelo da una parte e il male dall'altra, prescindendo dalla Russia, ma gli altri sono tutti dannati che si possono fottere, insomma, i siriani, i bengalesi, i pakistani, i neri, comunque, che non hanno occhi azzurri e capelli biondi, che si fottano, insomma.
Certo, arrivava questo, addirittura le notizie che al confine con l'Ucraina, anche se arrivando dall'Ucraina, però la tua pelle non era bianca, comunque non ti facevano passare.
Sì, infatti, poi, insomma, ecco, tutto questo, insomma, fa... Anche questo, insomma, è diventato un elemento, c'è una guerra dell'informazione mediatica, non so come chiamarla, insomma, succede.
A mio avviso è un metodo. Scusa Giorgio, sì, è un metodo di comunicazione, cioè vale a dire la semplificazione, se vuoi, no? Ricondotta a degli stereotipi, appunto il nero rifugiato, no? Meno di serie B rispetto al profugo biondo proveniente dall'Europa. Questo, cioè, riportare a degli stereotipi che nella comunicazione di massa può essere recepita in maniera diretta, che è propria di propaganda, insomma, come dire, è una vera e propria, certo, propaganda, insomma, diretta,
però
comunicativa.
Se permetti, ci vedo due aspetti in più. Uno, ci ha riguardato da vicino dopo il 2011, qui in Italia, ma 15 ottobre 2011, quello che succede alla manifestazione a Roma, ce lo ricordiamo, la radio se ne è occupata tantissimo. Che cosa viene fuori? Che gli caricano addosso a sti compagni, ce lo ricordiamo, dei carichi pesantissimi, insomma, no? Condanne, imputazioni, devastazione, saccheggio, per tanto per ricordarsi. Noi che tipo di ragionamento facevamo? Arrivammo a dire che questo era il diritto penale del nemico, cioè lo Stato democratico ha i suoi codici, le sue regole e così via, però quando individua il nemico, che lui prestabilisce secondo certi canoni, gli applica un diritto penale specifico che si tramutava in quei capi d'accusa terribili. E allora vieni giudicato e condannato non per quello che hai fatto, ma per quello che sei. E quindi se sei ucraino ti tratto in un certo modo, se sei siriano, bengalese, eccetera, eccetera, ti tratto in un altro. E questa è la prima considerazione. L'altra considerazione, sempre rispetto a questa guerra, è che così facendo tu costruisci un nemico. Per che cosa? Lo costruisci sì, allora sì, per la terza guerra, veramente. Perché qui la costruzione del nemico russo, slavo, perché poi insomma, si potrebbe allargare, il ragionamento sarebbe un po' più ampio, si fa anche così, non dico che è solo così e che Putin non ci metta del suo, ci mancherebbe altro, certo che ci mette del suo e come, ma dal punto di vista culturale veramente la costruzione del nemico prossimo come male di tutta l'umanità e con cui allora sarebbe giustissimo, diventerebbe giustissimo fare la guerra, perché sarebbe la guerra che ci libera dal male, e si costruisce anche in questo modo. Ecco, credo, insomma, non voglio occupare più tempo.
Sì, sì, anche
credo
perché
che
tenendo conto
ci stiano tutte, insomma, come riflessioni.
Ci sono molto vicine. Ci sono molto vicine, tenendo conto anche della pesante repressione che in questo momento c'è in Russia. Io ieri leggevo che parliamo in termini di manifestazioni, marce che sono state organizzate antimilitariste per contro la guerra e contro l'invasione dell'Ucraina, parliamo già di cifre di 15.000 arresti in Russia, quindi già abbiamo dei link, dei portali contro la repressione che poi lasceremo eventualmente qui alla radio, sono in inglese, però magari possono essere utili, che stanno facendo già supporto legale e poi anche la censura verso i gruppi di dissenso alla guerra, insomma. Quindi diciamo questa russofobia in qualche modo legata al male così sospeso, perché poi in realtà è l'invasore, quindi però non è l'unico responsabile in questa guerra, in cui poi sono sempre è sempre la popolazione civile, ma tutta la popolazione civile che non vuole la guerra o deve subire la guerra. E poi anche per tornare al nostro paese, per tornare in Italia, anche le conseguenze economiche che ci troviamo a vivere qui rispetto all'economia di guerra che ci viene imposta, che vorrebbero imporci. Quindi diciamo che ogni volta che si apre una porta su questo argomento c'è una portata di complessità che soltanto penso noi, con la controinformazione, l'auto-organizzazione e l'autogestione dal basso, si possa fare sia nei vari territori, qua in Italia come negli altri paesi, in Ucraina e in Russia. Quindi questo creare, costruire la figura del nemico, in tal caso riferita al popolo russo, è veramente una propaganda, è una barbarie per quanto mi riguarda, che non ci deve toccare, che bisogna fare in controinformazione e continuare a farla in maniera sempre più assidua e determinante, insomma, perché non bastano le cronache, sono importanti, ma anche sviluppare tutto quello che è la solidarietà tra i popoli, a fianco soprattutto della popolazione civile che in questo momento sta subendo più di tutta, che la popolazione ucraina, ma anche la popolazione russa, insomma. Quindi
poi insomma siccome il diavolo che c'hai fuori di casa si dipinge sempre più brutto di quello che hai in casa, viceversa noi dovremmo essere tanto tenaci da dire sempre no, intanto pensiamo al nostro del diavolo che ci abbiamo in casa, che si chiama Draghi, insomma, e compagnia bella, quindi con tutte le speculazioni che sta facendo questo governo, quindi insomma, certo. Ce n'è di materia, io ho parlato abbastanza.
Grazie per il contributo. Ciao.
Grazie Giorgio.
Ciao.
Ciao.
E niente, questa era l'ultima corrispondenza, l'ultimo contributo che avevamo previsto in questo ricco